Allora, buonasera. Come diceva il famoso film di Benigni, fine culturale, fine ricreativo, passiamo al culturale. Dunque, voi, allora, anzitutto un benvenuto a tutti voi da parte dell'Università Popolare Antonio Gramsci. Vi ringrazio molto di essere presenti, anche perché il tempo non è stato particolarmente clemente, e diciamo, dopo numerosi e svariati annunci, cominciamo finalmente questa serie di chiacchierate. Chiaramente quando si inizia non si sa mai bene da dove cominciare, perché c'è sempre il problema di dire, ma stiamo parlando delle origini del movimento operaio, ma quando comincia il movimento operaio? Qual è la data di inizio? Probabilmente è una domanda semplice alla quale forse riusciremo a dare una risposta alla fine del nostro corso, perché in effetti è semplice porla, un po' più difficile darle una risposta. Anche perché, insomma, se appunto come abbiamo scritto, insomma, l'oggetto del nostro corso in fondo riguarda la costituzione della classe operaia italiana come soggetto politico autonomo, quindi separato dagli altri partiti e dagli altri movimenti politici, bisogna anche porsi in via preliminare il problema di individuare questo soggetto, poiché è noto che l'Italia, un paese economicamente arretrato, politicamente arriva all'unità nazionale poco dopo la metà del XIX secolo, è un paese nel quale la classe operaia in senso stretto è una realtà, diciamo, trascurabile. E di questo, tra l'altro, appunto, faremo poi svolgeremo su questo tema proprio uno specifico approfondimento. E tuttavia qui c'è un primo elemento, insomma, di interesse. Nonostante questa arretratezza, si può dire che il processo, appunto, questo processo di costruzione di un movimento operaio organizzato si svolge contestualmente ai processi analoghi che si ritrovano nei principali paesi europei e si integra in questo processo. Quindi possiamo dire che la dimensione europea è in una certa misura molto importante per comprendere ed inquadrare la storia del movimento operaio italiano, e gli eventi e le circostanze che si verificano fuori d'Italia svolgono un influsso molte volte determinante sulla formazione politica e culturale del movimento operaio italiano. Facciamo alcuni esempi di cui poi parleremo meglio e più approfonditamente. Prendiamo la formazione della Prima Internazionale, tutto il conflitto che si svolge tra Marx e Bakunin, tra i cosiddetti legalitari e i cosiddetti anarchici, non solo influisce profondamente, ma diciamo trova nel movimento operaio italiano una specie di laboratorio, perché poi il movimento operaio italiano avrà un periodo, diciamo, anarchico e successivamente un periodo in cui, diciamo, la barra ideologica ideale viene rivolta più sul versante del cosiddetto marxismo legalitario. Tra l'altro considerate che personalmente non userò il termine ideologico in modo negativo. Ideologico è, cioè, l'ideologia è una cosa seria e quindi come tale va considerata, ma non solo la formazione della Prima Internazionale, la Comune di Parigi, l'evento su cui avviene la spaccatura tra Mazzini e il resto della Prima Internazionale, del dissidio della corrente marxista e quella bakuniana, abbiamo parlato, la formazione dei partiti di massa, che diciamo è l'evento che caratterizza lo scorcio del XIX secolo. Ci fermiamo solo un attimo su questo punto per dare giusto un po' di un po' di riferimenti cronologici. Nella sua storia del movimento operaio italiano attraverso i congressi, nella introduzione alla seconda edizione, Gastone Manacorda ricorda appunto che tra il 1869 e il 1898 avviene la formazione dei partiti socialisti democratici nazionali in Europa. 1869 il congresso di Eisenach, che segna la data di nascita della socialdemocrazia tedesca, è all'estremo opposto dello svolgimento cronologico. Il 1898 è la data di nascita del Partito Socialdemocratico Russo a Minsk. In mezzo ai vari partiti, diciamo le date più importanti, quello francese del 1881, quello belga, che avrà un ruolo molto superiore alla piccola dimensione diciamo della nazione, del 1885, quello austriaco, e sappiamo l'importanza della socialdemocrazia austriaca soprattutto nella storia del periodo tra le due guerre mondiali, viene fondato nel 1888, quello svedese nel 1889. Nel 1893 nasce l'Independent Labour Party, che diciamo ha una storia a sé, ma comunque rientra in questa corrente. Il 1892, sapete, è la data di nascita del Partito Socialista, all'epoca del Partito dei Lavoratori Italiani. Dice Manacorda, se permettete una piccola breve citazione, la fase conclusiva della formazione del Partito Socialista cade al centro di questo periodo, cioè del decennio 82-89, del 88-89, e la sua definizione segue da presso la costituzione della Seconda Internazionale. Il movimento operaio italiano partecipa dunque alla simultanea formazione dei partiti socialdemocratici in Europa senza un apprezzabile ritardo e con caratteristiche generali che fanno ascrivere di pieno diritto il Partito Socialista Italiano fra i protagonisti di questa nuova fase del movimento operaio internazionale. E come abbiamo detto, poiché diciamo dal punto di vista dello sviluppo industriale e della formazione di un proletariato moderno l'Italia presenta carattere di arretratezza, proprio questa contestualità cronologica sottolinea, sempre Manacorda, la portata europea del fenomeno di costruzione dei partiti socialisti e la partecipazione dell'Italia ai grandi movimenti spirituali, cito sempre, politici, che hanno la loro radice nella trasformazione della società europea, anche se non è sempre possibile ritrovare tutte le corrispondenti premesse sociali di quei movimenti nella società italiana. Leggendo questa cosa mi è venuto in mente di dire, ma allora tutto sommato si potrebbe dire che anche la formazione del Partito Socialista Italiano è un processo, avrebbe detto Gramsci, contro il capitale di Marx, nel senso che non possiamo stabilire in questi processi un rapporto meccanico tra evoluzione strutturale e evoluzione strutturale. Non si aspetta la formazione di una classe operaia in senso moderno per costituire il Partito Socialista Italiano. E chi lo costituisce materialmente, i Turati, il Kulishov, lo stesso Labriola, che pure aveva avuto dei dubbi, no, sull'opportunità di dare vita in un paese arretrato a una formazione politica socialista, alla fine, come dire, privilegiano questo stare dentro la corrente generale, no? Quindi questo, come dire, condivisione di un clima politico e culturale che in qualche modo appunto non può essere interpretato, non può essere letto se non in una dimensione europea. E al tempo stesso occorre anche dire una cosa, che il movimento operaio italiano svolgerà un ruolo importante anche proprio nel dibattito sulle politiche internazionali. Io vorrei soltanto, come dire, richiamare il fatto che prima della fondazione del PSI, nel 1887, dopo la disfatta di Dogali, no, dove una colonna italiana era stata sorpresa in un'imboscata in Etiopia e sterminata dall'esercito del Negus, Andrea Costa, all'epoca deputato socialista, pronuncia il famoso discorso nella quale dice: non un uomo, non un soldo per le vostre pazzie africane. A parte il coraggio, no? del personaggio, ma voglio dire anche una presa di posizione che poi, se ci pensate, diventa un'acquisizione definitiva del movimento operaio italiano, perché quando poi si tratterà, quando avverrà la prima scissione del Partito Socialista, 1912, escono Bonomi, Bissolati, Cabrini, eccetera, escono anche e soprattutto sulla politica estera, sull'impresa di Tripoli. Quindi la continuità, no, di questa posizione ci dà anche una dimensione del ruolo non periferico che il movimento socialista italiano svolge nel contesto della elaborazione della Seconda Internazionale sulla politica estera, che come sapete è un'elaborazione particolarmente ricca, perché non c'è solo l'imperialismo di Lenin, c'è anche il capitale finanziario di Hilferding, il libro sull'imperialismo di Hobson, c'è tutta una riflessione alla quale, diciamo, il nostro partito partecipa a pieno titolo e anche, se vogliamo, acquisisce poi le radici culturali di quella che sarà la posizione nella prima guerra mondiale, il non aderire né sabotare, che a fronte, diciamo, della catastrofe della seconda internazionale è una posizione senz'altro realistica e coraggiosa. Adesso non anticipiamo troppo i tempi, ma come vedete, come dire, i percorsi poi si snodano lungo tracce molto, che vanno molto in profondità. Se però, ecco, la dimensione europea è uno dei punti di riferimento del nostro discorso, dall'altra parte non si può prescindere da quella che è la caratterizzazione nazionale, ovvero da quell'insieme di elementi specifici che entrano a comporre poi i tratti peculiari del movimento operaio italiano. Perché, appunto, pur in questa condivisione di un comune clima intellettuale e politica, non c'è dubbio che l'elaborazione e l'attività delle organizzazioni del movimento operaio, organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali, si svolge prevalentemente nel quadro di una dimensione statale nazionale, cioè lo Stato e la nazione sono i punti di riferimento entro il quale si svolge la maturazione del movimento operaio, sia in Italia sia negli altri paesi. Immaginate il complesso e sofferto rapporto che si instaura tra la socialdemocrazia tedesca e lo Stato prussiano, no? Quando Bismarck cerca di fare un'operazione che la classe politica italiana non farà mai, no? Cioè di costruire un sistema di previdenza sociale a carattere universalistico che sia in grado di, come dire, erodere le basi dell'insegnamento sociale della socialdemocrazia tedesca, senza riuscirsi, ma creando un sistema che poi sarebbe stato comunque un referente per tutti gli altri, paesi europei. E direi che, come dire, negli anni che noi studieremo si crea un legame molto complesso tra il movimento socialista e lo Stato-Nazione, che è quell'insieme di intrecci che, se da un lato determina la crescita del socialismo europeo, no? Il passaggio dalla prima internazionale alla seconda internazionale, se volete, è il passaggio da una dimensione puramente sovranazionale dell'organizzazione operaia a un'organizzazione che è soprattutto e fondamentalmente a base nazionale. Ma d'altra parte, però, proprio questa caratteristica è anche quella che contiene i germi della crisi della Seconda Internazionale, perché quando poi scoppierà la Prima Guerra Mondiale è proprio la difficoltà a sciogliere questo nodo tra movimento operaio e istituzioni che determina quella crisi, lo schierarsi, no? L'atto stesso dello schierarsi in misura maggioritaria ogni partito socialista con la propria, con il proprio apparato istituzionale, il voto a favore dei crediti di guerra, che consegna, diciamo, questo legame alla crisi definitiva dell'internazionalismo e della stessa organizzazione della Seconda Internazionale. E questo, d'altra parte, in fondo, se ci pensiamo un po', è una questione che ancora oggi è molto attuale, no? Cioè la dimensione statale e nazionale in che misura oggi entra a comporre la nostra, entra a comporre, diciamo, la formazione culturale oltre che politica di una sinistra rinnovata. In fondo noi ci muoviamo in un mondo globalizzato, ma nel quale tuttavia lo Stato-nazione, che mia opinione personale viene sempre dato per spacciato, alla fine poi rivela una vitalità che forse tutto sommato nessuno si sarebbe mai aspettato. Pensate alle difficoltà con cui, diciamo, si procede nella costruzione di un'Unione Europea che abbia una base di legittimazione democratica. Chiusa la parentesi, noi, diciamo, nel momento stesso in cui ci poniamo il problema di indagare sulle peculiarità nazionali del processo di costruzione del movimento operaio italiano, ci poniamo di fronte a due problemi che sono ovviamente intrecciati, ma che concettualmente è bene forse tenere distinti. Da un lato noi abbiamo il problema di capire e di individuare dei filoni culturali ideali che dal Risorgimento portano poi alla formazione dei primi nuclei internazionalisti, poi alla costruzione delle prime società di mutuo soccorso, anzi non poi perché in realtà sono processi contestuali, e alle prime forme di organizzazione di resistenza e ai primi partiti, ai primi tentativi di dare un partito, di dare vita a un partito politico. E quindi, diciamo, un'indagine, come dire, sui modelli culturali. Dall'altro lato però, proprio per quello che abbiamo detto prima, cioè l'Italia è un paese arretrato, l'Italia è un paese che non ha un proletariato moderno, dobbiamo cominciare a interrogarci quando negli anni a ridosso dell'unificazione si comincia a parlare di società operaie, ma di quale proletariato si sta parlando? Perché in realtà, come dire, per comprendere il senso profondo delle prime manifestazioni di antagonismo sociale, occorre interrogarsi su quella che è la composizione sociale del mondo proletario, perché non c'è dubbio che soprattutto in una realtà caratterizzata da un profondo dualismo territoriale come quello italiano, o quella italiana, immaginare una classe operaia come un blocco socialmente ed economicamente omogeneo è una partenza con un piede assolutamente sbagliato. Pensate che in fondo è operaio, o anzi meglio dire operaia, la donna alle dipendenze del grande o medio industriale laniero o cotoniero o serico del nord Italia, è un operaio il picconiere siciliano che lavora nelle miniere di zolfo, ma in realtà tra la condizione dell'uno e la condizione dell'altro c'è un abisso, perché ad esempio, lo vedremo, il picconiere condivide anche elementi di sfruttamento sulla forza lavoro, cosa che il lavoratore della fabbrica del nord non fa. Il bracciante alle dipendenze del grande affittuario capitalistico della bassa Lombardia svolge un lavoro che per intensità, per qualità e per tipologia di cultura è del tutto diverso da quello che può svolgere il mezzadro dell'Emilia o delle Marche o il bracciante meridionale. Non a caso, quando si svolgerà verso la metà degli anni Ottanta, si svolgerà la grande inchiesta agraria a Iacini, lo stesso Iacini, conservatore ma uomo insomma attento e consapevole, dirà: non c'è un'Italia agricola, ci sono mille Italie agricole, e noi aggiungiamo: ci sono condizioni molto differenti che solo l'affermarsi progressivo della dimensione industriale ricondurrà ad una certa omogeneità. Quindi diciamo, teniamo, come dire, divise queste due e cominciamo a parlare, diciamo, del quadro, come dire, concettuale, culturale. E noi sappiamo che con il 1861 l'Italia raggiunge l'unità statale con una particolarissima forma di rivoluzione, nella quale confluiscono elementi che a prima vista sarebbero sembrati incompatibili, l'iniziativa Reggia e la mobilitazione popolare che si realizza soprattutto nell'impresa dei mille. L'impresa dei mille, vista da un punto di vista della storia del movimento operaio, è un qualche cosa che agisce come un catalizzatore, proprio nel senso letterale del termine, cioè unisce e scinde degli elementi. Di sicuro provoca molte preoccupazioni nel governo del re Vittorio Emanuele II, quando Cavour cerca in qualche modo di prevenire con un'insurrezione a carattere liberale, che poi fallisce, l'ingresso di Garibaldi a Napoli, scriverà a un suo collaboratore: non è più a Napoli che possiamo acquistare le forze, la forza morale, scusatemi, necessaria per signoreggiare la rivoluzione. Signoreggiare la rivoluzione. Gramscianamente Cavour si poneva molto concretamente il problema dell'egemonia. Per impedire che essa si estenda al nostro regno, vi è un mezzo solo: bisogna impadronirsi senza indugio delle Marche e dell'Umbria, no? La famosa invasione concordata con Napoleone III, il quale a sua volta temeva più la mobilitazione popolare che la rottura con il Papa, di cui pure lui si era eretto a protettore. E pochi giorni dopo Cavour scrive al principe di Carignano, che aveva assunto la lieutenanza del regno, perché il re Vittorio Emanuele si era posto alla testa dell'esercito che muoveva verso il sud, e gli diceva, dice, il re ha preso il comando dell'esercito per, cito, mettere giudizio a Garibaldi e gettare a mare quel nido di repubblicani e socialisti che si è formato intorno a lui. Repubblicani e socialisti, già si parla di socialisti. Quindi signoreggiare la rivoluzione, ma questo lo sappiamo, insomma, un po' appartiene al nostro patrimonio culturale, al giudizio anche che Gramsci dà sul Risorgimento italiano, voleva dire assicurare che l'unificazione nazionale avvenisse sotto la direzione dei liberali moderati e che il movimento democratico, il nido di repubblicani e socialisti, svolgesse un ruolo subordinato e fosse quindi, diciamo, una parte di un progetto politico che non dirigeva, nel quale non aveva un ruolo. Ora, effettivamente, la preoccupazione di Cavour non era infondata, perché l'impresa dei mille si svolge nel 1860, 12 anni prima, nel 1848, aveva visto una tensione forte tra l'iniziativa Reggia e la mobilitazione popolare, e il 1848 aveva dimostrato che non era affatto scontata quella egemonia liberale conservatore che poi sarebbe maturata appena 12 anni più tardi. In più, l'esperienza della Repubblica Romana aveva introdotto per i democratici, chiamiamo così, diciamo, il quacervo di forze che si colloca alla sinistra del movimento nazionale, aveva introdotto un altro elemento di riflessione: la repressione della Repubblica Romana non era stata organizzata da un impero autoritario, autocratico, come poteva essere l'Austria-Ungheria o la Russia zarista, era la Repubblica Francese, una Repubblica nata da una rivoluzione che aveva convocato un'assemblea costituente, che aveva scritto una Costituzione nella quale era stabilito per la prima volta il diritto al lavoro, che aveva mandato un operaio socialista a dirigere per la prima volta un Ministero del Lavoro e che rapidamente aveva subito un'involuzione in senso conservatore che aveva portato alla presidenza della Repubblica il principe presidente Luigi Bonaparte, che da un lato, diciamo, poi avrebbe affossato la Repubblica, ma attraverso una scoperta molto interessante, e cioè che era possibile mobilitare le masse contadine, ma non, come diceva Cattaneo o come diceva Pisacane, in senso rivoluzionario, ma in senso conservatore, contro la classe operaia delle città. E quindi l'esperienza della Repubblica Romana che cosa mostrava alla sinistra risorgimentale? Che il mero cambiamento della forma di governo di per sé non era una garanzia del carattere progressivo delle istituzioni, e quindi occorreva associare al cambiamento politico il cambiamento sociale. La rivoluzione stessa non poteva più essere politica soltanto, non poteva più risolversi in un cambiamento della forma di governo senza incidere e intervenire immediatamente su quelli che oggi noi chiamiamo i rapporti tra le classi, sui rapporti di produzione. Su questi temi la democrazia risorgimentale sviluppa delle idee che in qualche modo vengono poi incorporate nel successivo movimento socialista e nel movimento operaio. Nella sua storia del socialismo italiano, Renato Zangheri scrive che i pionieri della democrazia risorgimentale, qui cito, portano al pensiero socialista l'idea di uno Stato popolare, federativo, fondato sulle autonomie comunali, l'impegno a sollevare i contadini, la propaganda dei fatti che presto si rivelerà drammaticamente erronea e nociva nelle sue manifestazioni insurrezionali. Qui si riferisce soprattutto al tentativo di Carlo Pisacane. E proprio Carlo Pisacane è uno dei due nomi che ricorrono, no, in questa, diciamo, per forza veloce rassegna delle idee della sinistra risorgimentale. Di Pisacane parleremo tra un po'. L'altra è quella di un democratico radicale, un democratico borghese, ma fortemente radicale, come Carlo Cattaneo, il federalista che riflette sul 48 milanese, che lo aveva visto suo malgrado coinvolto attivamente come capo del triumvirato insurrezionale, e quindi come, diciamo, l'uomo, il leader del polo istituzionale rivoluzionario che era emerso alle Cinque Giornate, contrapposto al polo conservatore che era il governo provvisorio guidato dal filo piemontese Casati, e l'uomo che appunto riflette sulla necessità di una rivoluzione che sia non solo in grado di attivare le masse, ma che realizzi profondi mutamenti negli assetti sociali, realizzi quei miglioramenti senza i quali inevitabilmente, dirà commentando la partecipazione contadina alle Cinque Giornate, le masse sono destinate a rifluire su se stesse e, come dire, a reagire alla sconfitta con l'apatia politica. Masse contadine soprattutto, perché l'Italia era un paese agrario e in particolare la Lombardia che si ribella contro il dominio austriaco è una Lombardia che sta conoscendo una trasformazione dell'agricoltura in senso capitalistico e quindi che, diciamo, realizza una condizione particolarmente avanzata di crescita economica, nella quale però quello che emerge è che la condizione dei contadini rimane una condizione di estrema miseria. E vorrei ricordare che in un articolo molto bello che Cattaneo, che tra l'altro è un grande scrittore, pubblica poco tempo dopo la fine dell'insurrezione e il ritorno degli austriaci a Milano, Cattaneo fa una sorta di elenco dei caduti. lo intitola Registro mortuario delle barricate a Milano, e in questo registro mortuario elenca i caduti: artigiani, popolani, contadini, pochi nobili, 4 dice, pochissimi borghesi. Cioè la rivoluzione milanese è una rivoluzione effettivamente di popolo. Il secondo nome, quello che abbiamo fatto, è Carlo Pizzacane. Il Pizzacane che ci interessa qui non è tanto il martire della spedizione di Sapri, ma il teorico di un processo rivoluzionario che dice nel suo saggio fondamentale, importante, che appunto è intitolato proprio della rivoluzione, deve essere insieme nazionale, politico e sociale. Diciamo, solo se la rivoluzione assume questo carattere sociale, che poi Cattaneo definisce, Pizzacane definisce un cambiamento radicale degli ordinamenti in senso socialista, lui lo dice esplicitamente, solo se la rivoluzione assume questo carattere garantisce l'effettività degli altri due, cioè della rivoluzione politica e della rivoluzione nazionale. Tra l'altro, nella spedizione di Sapri, che pure diciamo risponde all'idea di una, quella che Zanga chiama la propaganda dei fatti, con i fatti, che precede un po', no, l'analoga ma meno felice formulazione del movimento anarchico, in realtà Pizzacane sviluppa un modello di azione rivoluzionaria che è diverso da quello stesso che lui aveva concepito quando nel 1848, in polemica forte con Garibaldi, allora al comando delle truppe della Repubblica Romana, aveva criticato l'idea della dittatura rivoluzionaria, un'idea che era molto presente sia in Garibaldi sia in Mazzini, che bisogna dire tra l'altro in quella circostanza come triumviro diede prova di un senso pratico dell'azione di governo che in qualche modo contraddice anche, no, questa idea di Mazzini così idealista che fumava il sigaro e progettava rivoluzioni in quel di Londra. Ma comunque, insomma, anche questi pensatori non sono peraltro cresciuti in un clima solo nazionale. Dietro a Cattaneo, o insieme a Cattaneo, noi troviamo Giuseppe Ferrari, ad esempio, che è un seguace di Proudhon e uno dei padri del pensiero federalista. Voi pensate come è ironico stare qui a parlare di federalismo democratico dopo aver passato per 20 anni, dopo aver subito per 20 anni l'idea che il federalismo fosse quello appunto della Lega con i bastoni che andavano, serviva per andare a menare gli immigrati. E invece no, in realtà il federalismo è una delle fonti, non solo è una delle fonti del pensiero democratico, ma è una delle fonti del pensiero democratico che manifesta la sua maggiore vitalità, perché passa nel pensiero anarchico e passa nel pensiero del socialismo in tutte le sue correnti. Non è un caso che quando i socialisti, dopo diciamo la svolta di fine secolo, cominciano a conquistare i comuni e i grandi comuni, si parla di un socialismo municipale che se viene gestito in prima persona soprattutto dalle componenti riformiste, però indubbiamente si ricollega idealmente sia alla tradizione federalista diciamo democratica di Cattaneo, di Pizzacane e di Ferrari, sia poi a quello che sarebbe stato anche il federalismo anarchico, se vogliamo. Perché poi anche qui, quando ne parleremo, ecco, vedremo che gli anarchici italiani, anche qui, non erano soltanto così degli acchiappanuvole, erano gente che insomma cominciava a ragionare nei contesti dati e con diciamo, gli strumenti che il momento offriva, ma su alcune cose non solo ci prendono, ma concorrono alla costruzione del patrimonio ideale di quello che poi sarà il movimento operaio, anche se ne rappresentano poi una minoranza. L'impresa dei mille in qualche modo catalizza queste varie componenti e in qualche modo però come dire, ne rappresenta la contraddittorietà, perché insieme l'impresa dei mille è, come dire, il compimento di un compromesso storico ante litteram con la monarchia, che in ultima analisi favorisce poi l'egemonia della componente liberale e moderata. Al tempo stesso però, proprio, come dire, da questa idea un po', se volete, di rivoluzione tradita, no? di rivoluzione incompiuta, nasce quel senso, se vogliamo chiamarlo, di delusione, che porta molti quadri del movimento garibaldino ad approdare direttamente sulla sponda del socialismo. È garibaldino, ufficiale nell'impresa francese, e prima ancora nel 1866, Osvaldo Gnocchi Liani, cioè il padre delle Camere del Lavoro. È garibaldino Luigi Musini, il secondo degli eletti, dei deputati socialisti, che andrà a affiancare Andrea Costa nella legislatura successiva all'elezione del Costa stesso. È garibaldino Francesco Silitrandi, che settantenne si metterà alla testa dell'Associazione Generale dei Contadini, che guida uno dei primi grandi movimenti di rivendicazione contadina, che è il movimento che si chiama La Boia, che non è il Boia come io per anni ho pensato da bambino quando lo vedevo tra i libri di mio padre, sta bollendo, era la pentola della rabbia sociale che a un certo punto bolle e poi dice la canzone la va fora. E Silibrandi è un garibaldino, ha partecipato a numerose spedizioni a fianco di Garibaldi, e insieme a questi garibaldini, in modo più sofferto, tra i fondatori del moderno movimento operaio si annoverano ovviamente le componenti mazziniane. Voi sapete che il discorso su Mazzini è un discorso complicato. Mazzini è un personaggio complesso, dimenticato, molto, come dire, dileggiato da una certa cultura storiografica che in qualche modo si nutriva più di settarismo che di conoscenza reale degli eventi, ma al tempo stesso effettivamente un personaggio molto controverso. Voi sapete che Mazzini partecipa alla fondazione dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che nasce nel settembre del 1864, più nota come la Prima Internazionale, e diciamo entra dalla porta principale, perché a rappresentarlo nel Consiglio Generale c'è che è l'organo dirigente dell'Internazionale, c'è il maggiore Luigi Wolf, che poi però nel 1871 verrà smascherato come un agente bonapartista e al quale viene dato l'incarico di redigere gli statuti dell'Internazionale, incarico che svolgerà. Marx li vede, sviene, poi dice vabbè, gli do una limatina e li riscrive completamente, e Giuseppe Fontana che affianca appunto affianca per l'Italia gli altri membri del Consiglio Generale. I mazziniani partecipano ai primi passi dell'Internazionale, ma sin dall'inizio Mazzini ha delle forti riserve, perché non accetta il primato della questione sociale rispetto alla questione nazionale, e considera la lotta di classe, il principio della lotta di classe, come un principio che può produrre un effetto dissolutore della coesione tra le classi, che nella sua visione era indispensabile per conseguire l'obiettivo dell'unificazione nazionale. Quindi diciamo Mazzini aderisce con riserva all'Internazionale, e al tempo stesso, come dire, c'è anche una diversità psicologica tra Mazzini e gli altri fondatori. Mazzini è un mistico, è un idealista, è un cultore, diciamo, della potenza anche individualistica dell'esempio e del sacrificio. probabilmente anche caratterialmente poco o niente andava d'accordo con Marx, che tutto sommato era uno che guardava il solido dato della materialità del capitale, del denaro, della ricchezza, ed era un materialista, era un ateo. E poi soprattutto, ecco, a mio parere, questo dentro la mia personale opinione, Marx è, come dire, il teorico del carattere contraddittorio del capitalismo, ma lui non dà una valutazione, in ultima analisi, morale del capitalismo, non dà mai una valutazione morale, anzi, considera il capitalismo una grande forza rivoluzionaria e eversiva dei rapporti di produzione precedenti e un grande fattore di progresso, che non vuol dire che non denuncia energicamente i misfatti del capitalismo, ma non si limita mai e non privilegia mai l'aspetto appunto della critica morale. Però ecco, al tempo stesso noi non possiamo certo dire che Mazzini ignora la questione sociale, tutt'altro. È vero, pone modalità molto differenti di soluzione, affida la soluzione alla questione sociale all'associazione tra capitale e lavoro, se volete un'anticipazione dell'idea, insomma, della collaborazione tra le classi, che farà sì che i fascisti lo ascriveranno tra i suoi predecessori, cosa che oltre a non essere vera fa torto anche ad un pensatore che invece, diciamo, coglie con profondità l'esigenza di costruire dei momenti autonomi di organizzazione della classe operaia, sia pure finalizzati sempre all'obiettivo della realizzazione dell'unità nazionale. Al tempo stesso però bisogna anche dire una cosa, che questo timore che Mazzini nutre, questa diffidenza, se volete, nei confronti della dimensione del conflitto, che nel quale individua un elemento di disgregazione e che giustifica la ricerca di strade alternative per la soluzione del conflitto sociale, nei suoi ex seguaci, che poi passeranno, diciamo, alla causa monarchica, pensate a Crispi, diventerà in qualche modo la legittimazione delle politiche di repressione combinate con il riformismo dall'alto di stampo bismarchiano. Quindi non c'è dubbio che, come spesso accade, questa è un po' l'eterogenesi dei fini, è un'idea concepita in un certo contesto in un certo modo passa poi in altri contesti e realizza finalità diverse da chi l'aveva progettata. Ma comunque il terreno privilegiato su cui Mazzini sviluppa la propria azione in Italia è quello della società di mutuo soccorso. Voi sapete che nella storiografia, diciamo, classica del movimento operaio, il mutuo soccorso viene considerata una delle forme più antiche di organizzazione autonoma dei lavoratori. Queste società che nascono prima dell'Unità d'Italia spesso riunivano lavoratori appartenenti a diverse filiere, a diversi settori produttivi, che avevano come finalità istituzionale l'assistenza esercitata per mezzo della solidarietà. E quindi, diciamo, realizzano un modello previdenziale di carattere assicurativo con versamento dei contributi e la contropartita dei sussidi in relazione ad eventi quali appunto l'invalidità o la disoccupazione inizialmente. In alcuni casi le funzioni del mutuo soccorso poi si estendono fino alla istruzione, e cosa che oggi forse può sembrare strana, ma all'epoca era considerata molto importante, alle spese funerarie, perché si diceva che i lavoratori hanno diritto ad andarsene in un modo decoroso, cosa che allora pare fosse piuttosto rara. E meno il mutuo soccorso, almeno fino agli anni 70, prima degli anni 70, svolge anche funzioni di organizzazione di resistenza. In alcuni casi, per esempio nei tipografi, però le casse previdenziali verranno anche utilizzate come casse di resistenza per sostenere gli scioperanti. In Piemonte, dove le società di mutuo soccorso si sviluppano più che altrove, anche grazie alla libertà di associazione garantita dallo Statuto Albertino, molte di queste società derivavano direttamente dalle vecchie corporazioni che erano state dissolte nel 1844, ma dalle quali si distinguono per due caratteristiche fondamentali. Anzitutto per il carattere associativo, che in qualche modo pone, diciamo, le premesse di un'autonomia organizzativa, e in secondo luogo per la natura assolutamente laica che caratterizza tutta l'esperienza del mutuo soccorso. Abbiamo detto in Piemonte, ma le società sono presenti anche in altri stati e in particolare in Lombardia e in Toscana. In Lombardia e in Toscana e nella Liguria, che all'epoca era una parte dello Stato Sarto, assumono una caratterizzazione più radicale e più mazziniana. Direi che bisogna dire, anche rispetto alla natura di queste società, che il fatto che siano diffuse soprattutto in ambienti urbani è particolarmente significativo. Cioè, il mutuo soccorso ha una caratteristica quasi prevalentemente urbana. Quando nasceranno società di mutuo soccorso nel decennio 80, nelle campagne queste associazioni assumeranno molto presto carattere di sindacale, di resistenza. Nelle città invece c'è un processo più lineare. Abbiamo detto, appunto, si tratta di realtà nelle quali, città in cui il proletariato moderno rappresenta un'infima minoranza, quindi in realtà i soggetti che vanno a costituire queste società sono prevalentemente, a parte, diciamo, il settore tessile che conosce un certo sviluppo, sono prevalentemente artigiani, impiegati in alcuni casi addirittura professionisti. Ci sono società di mutuo soccorso di medici e di farmacisti, ma insomma una tipologia molto varia, il cui carattere è più popolare che non operaio. D'altra parte bisogna dire che la scarsa consistenza o la totale assenza in alcuni casi, soprattutto nel sud, della mutualità nelle campagne è legato anche a un più elevato livello di frammentazione sociale del mondo agrario e al fatto che i redditi degli strati sociali più bassi nelle campagne erano redditi infimi, che non consentivano il versamento periodico di contributi. E questo, diciamo, è un elemento importante, tra l'altro aggravato dal fatto che su braccianti, mezzadri, coloni e facendo, dopo l'unità aggrava un carico fiscale notevole, che riduce ulteriormente la loro capacità contributiva. Questo ci consente di formulare un'osservazione, cioè le società di mutuo soccorso sono, è vero, forme di previdenza primitiva, però come, no, diceva Darwin, nella scimmia ci sono alcuni tratti dell'anatomia umana, possiamo vedere in queste forme meno evolute dei tratti che rimangono costanti nel nostro stato sociale. Cioè, in fondo, la frammentazione del sistema previdenziale privato è legato ad una differente capacità contributiva. E questa differente capacità contributiva, se vogliamo, è una matrice della settorialità che ancora oggi caratterizza il nostro Stato sociale, che stenta ad assumere i caratteri di un sistema previdenziale di tipo universalistico e mantiene ancora quelle segmentazioni che sono proprie di mondi del lavoro che, come dire, hanno diverse velocità e hanno diverse capacità contributive. Nel periodo liberale che noi tratteremo è proprio questa differenza contributiva che fa sì, di capacità contributiva, che fa sì che il welfare si strutturi molto di più sugli operai, sul mondo urbano, che non sul mondo rurale. Ricordiamoci la polemica di Salvemini, l'abbandono del Sud che Salvemini imputava anche ai socialisti, ma ricordiamoci anche i borghesi progressisti come Nitti, che nel 1892, scrivendo un saggio sulla legislazione sociale italiana, dice esplicitamente: il welfare italiano non solo è un welfare povero, con poche misure, ma è un welfare limitato soltanto agli operai e che non riesce a guardare alle campagne, se volete non garantiti. È un po' quella critica che viene mossa oggi al nostro sindacato, di dire: ma in fondo questo sindacato copre settori garantiti, meno riesce a coprire quei settori sociali che, diciamo, sfuggono di più, se vogliamo, a una definizione precisa. Io vi dico la verità, ho parlato troppo e quindi mi fermo e vi pregherei di interloquire, nel senso che vediamo un po' anche, diciamo, io quando mi interrogavano al liceo, quando tornavo a posto, c'era il mio compagno di banco e dicevo: come sono andato? E lui diceva: vediamo un attimo anche come possiamo, come dire, tagliare meglio queste lezioni. Però ecco, io mi fermerei qui e la prossima volta parleremo del processo che all'interno delle società di mutuo soccorso porta, al conflitto tra liberali e mazziniani, al formarsi di un'egemonia mazziniana sulle società di mutuo soccorso e parleremo di come questa egemonia, che è un tentativo di costruire un partito operaio di opposizione da parte di Mazzini, fallisce perché nel frattempo si diffondono in Italia i primi nuclei dell'Internazionale e questi nuclei esercitano una forza attrattiva anche sui quadri del repubblicanesimo, tale per cui nel giro di pochi anni il progetto mazziniano si dissolve e invece si apre un'altra fase, che è quella del socialismo anarchico e poi del conflitto tra, diciamo, socialismo anarchico e il cosiddetto socialismo legalitario, che comincia a mettere le basi per quella che sarà poi la costruzione del moderno partito operaio, il Partito Socialista, e anche delle moderne organizzazioni sindacali. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e vi comunico che ho parlato 55 minuti, cerchiamo di farle più breve la prossima volta.